E rientriamo in onda parlando di una terza caratteristica dell'Invalsi che ci è sembrata davvero quasi comica nella sua descrizione. Stiamo parlando del cheating, copiare. Copiare, ma non solo copiare, tutto quell'insieme di pratiche altamente disoneste che noi non abbiamo mai messo in atto, lo vogliamo dire a fuga di ogni equivoco, nessuno di noi comunque ne ha mai viste perché sono pratiche deplorevoli, ma insomma si dice sono
italiani. Noi italiani, stai parlando di
sì, sì.
Italiani.
Ah no, sì, non sono noi due, sì.
Ah, noi proprio due, no.
Io parlavo di noi due.
Ah, ok, no.
Insomma, pare che ci sono queste pratiche deplorevoli. Queste pratiche sono la copiatura dal vicino, ma anche la collaborazione del professore, che può essere il professore che fa finta di non vedere, quello che esplicitamente passa il foglio, o così. Ogni altra forma di
baro. Baro. Quelli che barano per modificare gli esiti del test, ovviamente. Quindi quelli
sì,
che
sono... certo.
Gli antagonisti dell'Invalsi.
E quindi c'era questo problema, no? Cioè, qual era il problema vero? Che hanno detto: ma noi prendiamo questi risultati, ma se la gente poi bara, che ce ne facciamo di questi risultati? Perché comunque, ovviamente, cioè, mentre il problema di chi controlla il controllore, in questo caso gli si poneva, perché? Perché mentre un professore in classe, sul suo compito in classe, è vero che può essere più o meno connivente con la copiatura, ma tanto i voti li mette lui, cioè se voleva mettere i voti alti lo poteva fare, cioè fa un po' come gli pare, è ovvio. In questo caso loro danno i compiti ad una classe e poi quello che ne sanno se il tutto avviene in modalità corrette oppure no. E loro hanno detto,
anche perché c'è interesse del docente a barare, perché se poi dopo, come stiamo dicendo, il sistema Invalsi non misura il sistema nazionale ma anche i singoli, evidentemente forse un docente ha desiderio di almeno non sfigurare,
ma anche uno studente ancora di più se lo porti come certificato.
E quindi diciamo c'è
all'inizio dicevano...
è l'unico momento in cui c'è una sinergia tra studente e docente,
vero.
Alleano contro l'Invalsi ovviamente e praticano questa pratica così malsana che è il cheating,
e non passa l'invalsore era pessima, scusate. Allora hanno detto: vabbè, ma noi abbiamo il potere della statistica,
e
usiamola,
misuriamo tutto, anche quanto siete bari voi italiani, voi professori, voi studenti.
Cioè hanno detto, se la sono raccontata così, io me la immagino.
Tu c'eri. Io c'ero,
no? Nel mio flashback, adesso mi precipito tra di loro e mi immagino loro che dicono: senti, ma chiediamo a un professore, lui come fa a trovare la gente che bara, che copia, anche quando non la coglie sul fatto. E qualche insegnante gli avrà detto: ma in genere lo riconosci perché i studenti non sono poi tanto bravi a copiare, quindi scrivono le stesse cose spiccicate oppure si copiano le cose che erano sbagliate, che si riconoscono di più di quelle copiate giuste, no? Perché purtroppo, per fortuna, è così, quindi poi in genere le riconosco. Hanno fatto: va bene, ok, abbiamo capito, ora possiamo tradurlo in una statistica. E allora hanno fatto un indice di propensione al cheating, ok? L'indice è per alunno.
Quindi ti beccano proprio.
L'indice è per alunno, ma vediamo che, diciamo, è per classe alla fine, però ha delle caratteristiche simili per alunno, ma dipendono da altre per classe. Vediamo infatti quali sono le caratteristiche per cui un alunno può essere sospettato di fare cheating. Prima cosa, elevata, queste qua sono cose che prendiamo dalle slide dell'Invalsi.
Invalsi.
Elevata percentuale di risposte corrette.
Elevata percentuale di risposte corrette.
Queste ne sai troppe?
Dai,
chi ci crede?
Ah, è vero.
Okay.
Vabbè, sì, dai, ci sto. Quindi
ci
comunque,
stai.
Vabbè, quindi
non
diciamo siamo
bravi.
I bravi non ci stanno, per definizione, d'altronde.
Per definizione.
È una coda, sono la coda, quindi
sì,
diciamo.
Si potrebbe pensare che il tutto si basi su un'idea comunque folle, ma più ragionevole, del dire: nessuno è bravo in tutti gli argomenti, ma questa metrica viene fatta su una sola materia. Qui dicono che se tu in una materia le sai tutte, questo comunque è sospetto.
Ok, secondo indizio.
Bassa variabilità della percentuale di risposte corrette all'interno della classe. Cioè, se in una classe quelle corrette, ce ne sono un gruppo di corrette che le azzecchiamo tutti, non è che le abbiamo fatte ieri, perché uno potrebbe anche pensare: ma magari questo è l'argomento, magari è proprio l'argomento della lezione, no? Cioè, ieri per puro caso abbiamo fatto questi argomenti, oggi la sappiamo tutti.
No,
questo è probabilmente state copiando.
Terzo indizio.
Bassa variabilità nelle modalità di risposta a ciascun item. Quindi se quella prima diceva quelle giuste rispondere tutte quanti uguali, quella dopo è il se in generale rispondere tutti uguali. Okay? Ok, quindi il se anche a quelle sbagliate tendete a rispondere in maniera simile. E se, e questo è il più incomprensibile, se c'è un basso tasso di mancate risposte, ovvero se gli utenti rispondono a tutte le domande,
okay,
questi quattro ingredienti sono quattro ingredienti che all'aumentare di questi aumenta l'indice di cheating.
Appunto, c'è una freccia, un blu, fanno questi quattro elementi, fanno, leggo, fanno pensare ad un comportamento anomalo, grassettato, sottolineato.
Sa. Ora, a parte che tra anomalo e ho copiato ce ne passa comunque, no?
Vabbè, ma
anomalo può pure essere la classe dei secchioni, anche quella è anomala in effetti, non se ne vedono tante,
no,
però non è che automaticamente hanno copiato. Quella che mi ha incuriosito più di tutte, a parte la prima, quella di elevata percentuale di risposte corrette, era anche l'ultima, basso tasso di mancate risposte. Perché mi ha molto incuriosito? Perché all'Invalsi, ma correggimi, non vengono tolti i punti se le lasci bianche, di conseguenza sei incoraggiato a rispondere a tutte a caso.
Sì, in generale.
Cioè,
sì,
anche se sei di fretta, magari alcune manco le hai viste perché magari hai perso tempo su altre, no? Capiterà anche questo. Sì, sì, alcune, certo, domande nemmeno le guardi. Oppure sei indeciso tra due risposte, sei invitato a buttarti. Quindi io penso che nessuno lasci niente in bianco. Perché dovrei lasciare qualcosa in bianco? Su un test che mi premia se azzecco, anche se non ho capito perché non è in, certo, grado, no? Cioè, è a crocetta, le risposte sono 4, 25% ci azzecco. Se di 16 domande io non ne so manco una, ma 4 in media le azzecco. non vedo perché non spararle tutte a caso. In genere, quindi, gli stessi professori credo che dicano ai ragazzi come suggerimento: mi raccomando, non lasciate niente in bianco, perché dovrebbero lasciarlo in bianco. Però questo fa pensare ad un comportamento anomalo, quelli dell'Invalsi, e quindi scatta l'indice di propensione al cheating, che è un indice che vediamo è per classe. Ok, quindi ogni classe ha il suo indice di propensione al cheating, perché, e questo è anche un ragionamento corretto, dice, c'è anche quello che copia da solo, cioè quello che si porta i biglietti, ma in genere il copiare è una cosa che si fa in gruppo, è una situazione collettiva da gestire tutti quanti insieme. Allora, se noi valutiamo che tu hai un certo indice di propensione, che per esempio è del 10%, noi ti togliamo il 10% dal tuo compito. Questo è spiegato in maniera complicatissima sulle slide, ma è così, cioè, secondo me il mio decriptazione di quello che hanno scritto è questo, che se tu hai fatto 20 punti ma hai fatto 10% di propensione al cheating con la tua classe, loro ti tolgono il 10% di 20 punti, cioè 2 punti, e ti rimangono 18 punti. Ok? Questo è come funziona il loro meccanismo. Ma in realtà questa cosa non viene fatta sempre e in tutti quanti i casi. Alcuni punteggi, anche se hanno, perché propensione al cheating zero non la fa nessuno, ok? Però non a tutti vengono corretti, viene stabilita una soglia e tu potresti dire qual è questa soglia? 6? 12? 21?
È troppo assoluta?
Ma no.
Come no?
No, anche questa è relativa, ok?
Vero?
Deduciamo, vabbè, ma questo lo vediamo dopo. Come funziona questa soglia? Noi prendiamo le classi e le dividiamo per area geografica. Ok, le dividiamo per area.
Ah, vabbè, questo sì.
Nord-ovest, nord-est, centro, sud,
sì,
isole.
È un dato facile.
Ok, facile. E ora noi guardiamo, in ogni area abbiamo, ogni classe ha la sua propensione al cheating. Ok? E noi prendiamo la mediana di questo valore per ogni area geografica. Ok? Quindi possiamo sapere che al centro la mediana della propensione al cheating è, sparo a caso, 15. Mentre al sud sarà sicuramente di più, sarà 23. Ok, mentre al nord sarà di meno, sarà magari nord-ovest 8 e al nord-est 6.
Tu pensi, Vabbè.
Io penso perché dopo lo dicono.
Ah,
vabbè,
perché
c'è
già il risultato, vabbè, come la partita.
No, i numeri l'ho detti a caso, però okay, l'andazzo è sicuramente
è quello,
questo.
Sì.
Ma perché è sempre quello che dicevo prima, cioè funziona che ogni grafico deve comunque produrre sempre lo stesso, ogni statistica deve sempre produrre lo stesso grafico in cui esce fuori che il nord-est è meglio del nord-ovest, che è meglio del centro, che è meglio del sud. Quando hai capito questa semplice graduatoria, puoi fare tutto.
Okay.
Puoi fare lo statistico. E
lavorare al sole 24 ore, perché poi dopo diremo.
Esatto. grandi perle. E, quindi loro prendono come valore di soglia la mediana dell'area che definiscono più virtuosa, cioè il nord-est sarebbe. Quindi se il nord-est ha fatto 6, 6 è la soglia.
Ah, ok.
Ok? Al di sotto di tale soglia, quindi sì, se tu sei come il Veneto medio, o meglio del Veneto medio, ammesso che si possa essere meglio, a te non ti correggiamo i punteggi, perché tu sei un onesto.
Ah.
Ok?
Onestà.
Al di sopra di tale soglia, invece, noi ti correggiamo i punteggi.
Ah, è come se un professore, appunto, il voto è 6, però cancellato 3 perché hai copiato questa cosa. Ottimo, va bene.
Sì, il concetto è quello, però l'hai copiato lo intende dire nel senso di perché io conosco i miei polli, mia classe migliore.
I polli di Trilussa, no?
I polli di Trilussa, esatto. Nella mia classe migliore hanno fatto così, tu hai fatto diversamente di così, e questo ti rende molto sospetto.
No, io al massimo. 3. Se c'è il foglietto sequestrato oppure il libro
in casi palesi.
Casi palesi, sì.
Vabbè, casi palesi sono anche i sintomi di imperizia.
Direi sì, e viene punita quella, non altro.
Esatto. E invece loro, vedi, con il potere dei numeri riescono a fare questa fantastica soglia. Che nasceva, ricordiamoci, come l'indicatore di situazioni anomale, ma che dopo viene indicato per sottrarre, cioè tu da un voto gli sottrai l'anomalia, che è il segno di una colpa, non di un'anomalia, no? Cioè se tu c'hai la classe di quelli bravi, perché allora gli dovresti togliere i voti? Perché tu presupponi che quel fenomeno già esiste, ma allora se presupponi che sicuramente esiste, è ovvio che poi lo trovi. Perché anche questo è definito di nuovo in maniera relativa, cioè uno prende tutti quanti i voti, osserva la mediana delle aree migliori, la utilizza come target, e per forza ci sarà qualcuno sopra, perché la mediana è scelta in maniera tale che almeno la metà delle classi sarà sopra. Cioè se ci pensate, anche in Veneto, per definizione, no? Cioè, nella regione più virtuosa, se io ho scelto la mediana come valore target, la metà delle classi è sopra la mediana. In un paese del tutto omogeneo, quindi la metà delle classi è sopra la mediana, ma in realtà se tu hai delle disuguaglianze per classe, non potrà che essere che molto più della metà delle classi verrà accusata di aver barato. Ma è perché è costruito così, cioè tu per quanto migliorerai le cose e cercherai di fare in modo che nessuno copi, sempre succederà così. Questa statistica è costruita in questa maniera. Infatti anche quest'anno, se non sbaglio, il 65% delle classi è stata corretta come classi in cui è presente il fenomeno del cheating, ma non poteva che essere così.
Sì, però c'è un'alta concentrazione, che è quella che è oltre il 50% delle classi cheating in un istituto. Allora là proprio non danno i risultati, l'istituto viene squalificato dalla gara, così c'è scritto. E quindi niente, questo è un altro elemento così un po' raccapricciante, che peraltro ha un aspetto che è diventato grottesco se andiamo a vedere come è stato usato nel recente passato questo indice dal Sole 24 Ore e dall'Università Bicocca di Milano, dal gruppo informatico, che si sono divertiti a incrociare questi due dati: il dato del, appunto, cheating, test invalsi delle classi e delle regioni, e i voti alle elezioni politiche. E quindi hanno trovato questi studenti, e questo è il gruppo di ricercatori informatici matematici del Sole 24 Ore, hanno giocato e hanno visto che le regioni in cui il Movimento 5 Stelle, a proposito di onestà, è andato forte, e in quelle regioni
sono quelle con la mozzarella migliore. No, sì, perché poteva anche uscire fuori quello.
Sì, forse
perché non hanno associato la qualità della mozzarella,
la correlazione mozzarella di bufala,
mozzarella col cheating, alla fine funziona, no?
Direi di sì, perché poi andiamo a vedere.
Loro invece hanno scoperto che nelle regioni in cui si bara
il cheating invalsi, e le percentuali dei 5 Stelle sono andate le più alte di tutti. Ma le elezioni dei 5 Stelle hanno vinto un po' dappertutto, nel sud hanno vinto tutti, quindi diciamo
sono anche le regioni più calde. Forse la temperatura causa il cheating. Il grafico della correlazione è molto chiaro al riguardo.
Sì, e quindi niente, noi, se andate su questo articolo del Sole 24 Ore che si intitola in questo modo: il voto alle politiche di marzo e chi bara ai testi invalsi, il caso degli elettori del Sud, questo è il titolo dell'articolo dell'autorevolissimo Sole 24 Ore.
E il titolo è per fare in modo che non devi perdere troppo tempo per capire qual è la risposta. Chi bara gli elettori del Sud.
Ah, quindi la risposta è già spoilerato, diciamo, non devi neanche andare a vedere i grafici e dove hai le regioni marroncine, molto marroni, eccetera, per vedere se c'è questo match, questa correlazione tra chi bara agli invalsi e chi, non so, vi dice onestà alle politiche, vota onestà sulla scheda elettorale, non so.
Ho capito. E tra l'altro questo qui si tratta, no, di un tipico caso di correlazioni usate a vanvera, e a riguardo io segnalo sempre un sito meraviglioso che si chiama Spurious Correlations. È un sito che ha fatto un tizio ormai molti anni fa, e lui aveva questa idea bellissima. Lui prendeva un sacco di dati statistici da dataset vari del governo statunitense, soprattutto, che hanno statistiche su la qualunque, e li confrontava tutti con tutti alla ricerca di correlazioni, e poi tutte queste correlazioni che trovava le pubblicava sul suo blog in automatico. E quindi trovate questi grafici in cui si mostra, che ne so, per esempio, che sono perfettamente correlati la spesa su scienza e tecnologia con i suicidi per impiccagione, strangolamento o soffocamento, sono perfettamente correlati. Oppure tipo il numero di persone che affogano cadendo in una piscina è correlatissimo con il numero di film che ha fatto Nicolas Cage. Quindi questo qui è un esempio meraviglioso di come le correlazioni non dimostrano nulla. Ok, Nicolas Cage non ha colpa se tu affoghi, ce ne ha altre.
E l'anticorrelazione anche viene così brandita, e in questo caso dall'Invalsi, ma anche dall'OCSE, che diciamo l'Invalsi è la versione italiana, se vogliamo, dell'OCSE, nel senso che fa il lavoro un po' diverso rispetto a quello dell'OCSE. L'OCSE è un organo economico sostanzialmente internazionale, che però si occupa di scuola. Questo ancora dobbiamo capirlo appieno, e l'Invalsi ovviamente in Italia fa lo stesso lavoro, ma sull'intera popolazione, mentre i campioni sono scelti invece dall'OCSE su moltissimi paesi europei. E l'OCSE ci dice che non c'è correlazione tra i risultati ottenuti a scuola e il numero di studenti per classe, e quindi non si può dire assolutamente che se una classe è fatta di 30 alunni, questa classe, rispetto a una che invece è composta soltanto magari di 20 o di 15 alunni, i risultati che si ottengono siano diversi. Questo non si può dire perché non c'è correlazione secondo i loro calcoli.
Tutto questo grazie sempre al meccanismo del pollo.
Il pollo di Trilussa, perché evidentemente ci sono paesi, posso immaginare Giappone, Cina, quelli asiatici, in cui il sistema scolastico è un po' diverso, così come la società, rispetto ad altri paesi, il nostro ma anche molti altri, in cui il numero degli studenti è ancora superiore rispetto ai nostri 27-30 studenti, e lì i risultati secondo i test PISA, è il nome del test che fa l'OCSE, e sono più alti di quelle delle classi un po' meno numerose. Dunque l'OCSE dichiara che non c'è correlazione tra l'affollamento della classe e i risultati e l'apprendimento, cosa che invece noi, la pratica quotidiana, diciamo, ci dice esattamente l'opposto.
Certo. Allora, sempre sul dato del cheating, io una conclusione che volevo dare, che è un lieto fine, perché fino adesso è stato un argomento carico di tensione, no? Immagino nessuno si vuole sentire accusato, ma gli ultimi comunicati stampa di Invalsi ci dicono che il cheating è quasi azzerato. Il cheating è una cosa del passato, è risolto. E io subito ho pensato al film di Fantozzi, no? Quello che iniziava in cui erano tutti quanti stacanovisti e andavano prestissimo al lavoro. Però la soluzione, a quanto pare, non è una rivoluzione culturale interna, no, che le persone hanno fatto. È stata dovuta al cambio di modalità, cioè con i test fatti al computer. I test fatti al computer ci dicono abbassano di moltissimo il cheating, cioè ormai è un fenomeno irrilevante. Allora potrebbe dire, boh, ammazza, esci le percentuali, perché le percentuali anni fa le avevate date di quant'era il cheating, sempre questo indice un po' fumoso, però almeno poi ce l'avevate dato questo indice. Ora invece io questo indice non riesco a trovarlo negli ultimi anni, quindi l'affermazione che sia molto sceso è un'affermazione non supportato da nessun dato. Cioè, per quanto ne ho capito io, la cosa sta funzionando così. Vediamo se correggimi se sbaglio. Sì. L'ente Invalsi raccoglie tutti quanti questi dati, fa le sue statistiche. Ogni fa un miliardo di report, uno per ogni classe, uno per ogni alunno, uno complessivo, uno per regione, ne fanno tanti. Alcuni sono, e alcuni anche comprensibilmente, riservati, ad esempio a ogni alunno da
un codice, una credenziale.
E poi dà proprio un foglio, no, penso, con indicandogli i livelli che ha conseguito in ogni materia, giusto? Quindi diciamo, e quel foglio è chiaramente confidenziale. Se lo si potrebbe anonimizzare, ma insomma, diciamo, va bene così. E anche quelli per classe vengono ridati ai coordinatori di classe, a qualcuno.
No, arrivano alle scuole, alle scuole. E quindi ogni scuola, ogni docente di quella materia, peraltro, può entrare dentro e vedere i risultati dei singoli studenti, senza nomi, ma con i codici, come abbiamo detto prima, e quindi di tutta la classe.
Però non è che poi tutti quanti i dati sono disponibili al pubblico, diciamo, generale. Mi sembra di capire che c'è un modo con cui gruppi di ricerca, magari anche giornalisti in qualche caso, se ne hanno interesse, così possono richiedere un maggiore accesso ai dati. Ma se andate sul loro sito, io non sono mai riuscito a trovare molte loro affermazioni, non erano mai affiancate da un numero. Non che un numero mi avrebbe tranquillizzato, uno può pure inventarselo il numero, ma questo numero non c'era. Cioè, questa cosa dice: ah, questo odore è moltissimo sceso, basta, è risolto. Ok, ma non c'è un numero. E quindi hai fatto queste statistiche. Tu le avresti.
Quasi azzerato, il numero c'è. È zero.
Quasi zero.
È quasi zero.
Quasi zero.
Circa zero.
Quasi
più
zero.
O meno zero. No, comunque volevo dire una cosa su questo: che i dati su cui poi si basano tutti gli articoli dei giornali, in realtà sono l'esito dell'elaborazione sul campione che fa l'Invalsi, che non sono i 2 milioni e 700 mila studenti ai quali i test sono rivolti, ma l'anno scorso sono stati 163 mila, quindi il 6%. Quindi l'Invalsi sceglie delle classi campione che sono il 6% di tutta la popolazione, su questo elabora tutti i dati che noi più o meno vediamo sintetizzati in modo così anche un po' raccapricciante, mentre tutti i singoli risultati vengono dati o ai diretti interessati che sono le famiglie, i ragazzi, oppure alla scuola.
Insomma, penso con questo abbiamo concluso.
La domanda è: ma perché non possono bastare quelli del campione per capire come va? La statistica non è scegliere un campione in modo oculato per avere delle risposte su delle domande?
Quello andrebbe bene se tu vuoi solamente avere le risposte alle domande collettive, ad esempio come va il divario tra nord e sud, stiamo facendo abbastanza per risolverlo, no, o domande del genere, come va l'integrazione, no, come funziona la scuola sui soggetti per esempio che non sono nati in Italia e quindi che hanno difficoltà linguistiche, che sono domande interessanti da porsi. Ma se tu invece vuoi dare un voto a ogni classe, o meglio a ogni docente, allora allora a campione non ti va più bene, no? Se no poi a te non ti valutano e tu puoi continuare a non lavorare come fanno tutti i tuoi colleghi.
Certo.
E con questo abbiamo, penso, concluso il nostro excursus nel fantastico mondo dell'Invalsi. Mi dimentico qualcosa?
Ma una cosa la dimentichi, cioè questo ultimo parametro che l'Invalsi mette, perché le critiche che sono arrivate, ovviamente loro sono attenti e quindi è chiaro che loro capiscono che non si possono trattare tutte le ragazze e ragazze allo stesso modo, perché ognuno ha una caratteristiche socioculturali diverse e dunque anche economiche.
Quindi riconoscono l'importanza della valutazione soggettiva, mi sembra di capire.
No, la lasciamo a voi insegnanti che state appunto
a cestino. Voi la mettete, poi facciamo un grande cesto della carta e voi le scrivete tutte quante.
Ma voi insegnanti lo sappiamo, valutate il percorso, le relazioni, poi tendete a promuovere un po' di buonismo, intanto infatti poi un po' più al sud che al nord, perché appunto al sud non solo si sono copioni ma anche i voti alti, attenzione.
Alla fine,
quello lo sappiamo.
Vogliamo se bene, andiamo avanti.
E quindi noi che siamo oggettivi, diamo oggettività, quindi l'ultimo numero che produce l'Invalsi è questo ESCS, che è l'indice di background socio-economico culturale, e dunque ciascun ragazzo ha attaccato a sé dietro un questionario che lo stesso ragazzo deve compilare, e attaccato a sé questo numero che viene fuori dallo stesso modello, cioè metto una media e poi dopo c'è la coda inferiore e la coda superiore, in cui vengono attribuiti i voti al titolo di studio dei genitori, l'occupazione, quindi se è disoccupato, casalinga, sottufficiale militare, lavoratore improprio, e gli item di possesso, cioè possiedi un posto tranquillo per studiare? Sì, no. Computer? Ce l'hai un computer a casa? Hai una scrivania? Hai delle enciclopedie? Hai internet a casa? Hai una camera personale? Se tu hai sì o no, in base a questo viene fuori il tuo indice ESCS, e questo lo affianchiamo al tuo voto, al tuo livello, perché è una cosa che poi deve entrare nella valutazione anche della scuola, perché la scuola, se riesce a farti fare questo salto, ha il suo valore aggiunto, se altrimenti tu rimani ignorante, perché evidentemente statisticamente anche qua ci sarà una relazione tra chi non ha il computer a casa e poi i tuoi risultati in italiano o matematica. Se la scuola non riesce a farti salire di livello, evidentemente la scuola non ha quel valore aggiunto che si chiama VA, è un codice anche questo, che l'imbalzi ovviamente.
Che non è quello dell'IVA, è un'altra cosa.
Non
c'è l'imposta.
Non c'è l'imposta, però anche questo la scuola ha il suo marchio, per dire questa è una scuola che dà valore aggiunto ai tuoi figli, alle tue figlie, e questa è una scuola che non dà.
Ho capito, quindi è tipo che tu ci mandi un figlio e quello diventa un figlio più 10%.
È più o meno sì.
Ho capito. E va bene, con questo per oggi è tutto. Speriamo di avervi raccontato qualcosa interessante su alcuni dei modi in cui la statistica può diventare, e spesso si presta ad essere manipolatoria, ad essere fatta apposta per dare interpretazioni facili quanto scorrette, a produrre numeri, a certificare quello che è senza nessuna intenzione di strategia di modificarlo. E vi diamo appuntamento tra due settimane, sempre alle 21, all'ascolto delle dita nella presa. Infatti vi ricordiamo che le dita nella presa trasmette una domenica sì e una no. Nelle domeniche in cui non ci siamo mettiamo una replica di trasmissioni a noi affini, che pensiamo possiate trovare comunque interessanti. Naturalmente tutti i nostri podcast li trovate sul sito www.ondarossa.info. Con questa sera il palinsesto di Onda Rossa finisce qui, ripartirà da domani mattina. Un abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Buonasera.